8, le 8 e 39 minuti, buongiorno ascoltatori, rieccoci qui ancora una volta con la sigla del giorno delle locuste. 1986-2016, il primo ping da Pisa, scrive così in questo momento Repubblica sulla sua home page, perché sono i 30 anni di internet in Italia e per festeggiare i 30 anni dello sbarco di internet nel nostro paese oggi abbiamo qui in radio una rete sembra utilizzare un modem del 1986, tanto è rapida e veloce. Buongiorno professor Di Stefano.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Si ricorda il suo primo accesso in rete quando cercava disperatamente di vedere quelle donne biotte e si impiegava 40 minuti a sgranare l'immagine pixel dopo pixel?
Ma la 40 minuti ci voleva scaricare la posta. Io mi ricordo Galactica, ero uno dei primi utenti italiani di Galactica.
Ma va, era utente di Galactica?
Sì.
Parliamo di rete, anche perché c'è da chiarire un fatto increscioso che ha gettato nello sconcerto molti ascoltatori. Nella giornata di ieri, ai tempi appunto c'era Galactica, oggi ci sono i social network e c'è Twitter. Professor Di Stefano, risponda in modo intellettualmente onesto. Che rapporti ha lei con gli One Direction?
Nessuno.
Ma come nessuno? Allora, come mi ha giustamente segnalato un ascoltatore ieri. Ma
perché c'è stato un retweet.
Il professor Di Stefano ha twittato: "Congratulations at One Direction on winning the Webby Awards for Celebrity Fan Website." Cioè, si è congratulato con gli One Direction per aver vinto il Webby Award delle celebrity.
Sì, ho cliccato perché ho fatto un errore.
Ma non è vero.
Ma assolutamente. Non era nella lista, poi ho controllato, c'erano tre Twitter e volevo cliccarne uno sopra di Climate Central, ma c'era quello.
Certo, ha cliccato su insaputa.
No, non la mia insaputa, ho fatto un errore.
Adesso viene fuori.
Ma comunque non me ne pento, non è che in sé sia una cosa grave.
No, anche perché adesso verrà fuori che nel board di valori ci sono pure i Tech Debt. Perché non fa anche lei una boy band, Andy and the Dieselgates?
Non sarebbe male.
Potreste fare
tu hai sempre delle buone idee.
Potreste fare concorrenza agli One Direction e per gli ascoltatori agnostici comunque potete andare a likeare il tweet del professor Di Stefano su Twitter: "Congratulations One Direction on winning the Webby Awards." Non so se ci dobbiamo congratulare invece con la crescita americana che frena in modo visibile, lo scrive il titolo del Sole 24 Ore di oggi, frena la crescita USA ai minimi da due anni. È grave?
Beh sì, non è grave, ma è sicuramente un segno di quella moderazione, di quella preoccupazione che ha affermato la Federal Reserve nelle sue annunciate politiche di rialzo dei tassi, molto moderato per muoverli dalla quota zero. Di fatto questo più 0,5 nel primo trimestre dell'anno è l'andamento più lento degli ultimi due anni dal punto di vista del PIL degli Stati Uniti e molto inferiore alle previsioni, perché gli analisti e gli economisti prevedevano un più 0,7% e la stessa banca centrale aveva ipotizzato che il primo trimestre si potesse attestare a un più 0,6. Questi appunto i dati concreti, da questo punto di vista l'incertezza comunque più generale e in particolare sull'andamento manifatturiero, perché nonostante i bassi prezzi del petrolio, forse a causa dei bassi prezzi del petrolio e quindi dell'effetto crisi nel comparto del cosiddetto petrolio e gas da scisto, gli Stati Uniti sembrano registrare soprattutto una frenata su questo fronte, mentre per ora tengono i consumi che sono cresciuti dell'1,9%.
Invece arriva un dato positivo per quanto riguarda il primo trimestre del PIL francese, che sale oltre l'attese dello 0,5%.
Sì, questa è una notizia che è appena arrivata e che abbiamo visto appunto poco fa in agenzia. La Francia, diversamente dalle previsioni, è riuscita a chiudere appunto il primo trimestre con un più 0,5%, addirittura il doppio di quello che erano le previsioni dello stesso governo francese, e questo ha contribuito al rafforzamento dell'euro. L'insieme delle due notizie, e cioè appunto dell'andamento del PIL americano e invece dell'andamento positivo del PIL francese hanno fatto portare l'euro questa mattina intorno all'1,14 nei confronti del dollaro.
Se le può interessare come valore statistico, le segnalo che il mio PIL personale flette nettamente anche questo trimestre, così come accade da una decina d'anni a questa parte, ha raggiunto praticamente il centro della terra. È crollato più o meno come la borsa di Tokyo giovedì. Come mai è crollata la borsa di Tokyo?
La borsa di Tokyo è crollata a meno 3-6% perché anche se prevedibile non c'è stato assolutamente quel intervento della banca centrale giapponese che tutti speravano, che soprattutto speravano le borse, e quindi il Bank of Japan ha mantenuto ferme le sue politiche dal punto di vista del quantitative easing e quindi il fatto dell'immobilismo ha fatto crollare immediatamente l'indice azionario e ha fatto anche schizzare lo yen che si trova a, sostanzialmente ai massimi da oltre 18 mesi. Il Giappone ha registrato un nuovo balzo però della produzione industriale, il tasso di disoccupazione è calato al 3,2%, quindi nonostante tutte le preoccupazioni sull'andamento, diciamo, deflazionistico o la stagnazione dell'economia giapponese, la continua crescita soprattutto delle esportazioni, un po' come succede con la Germania, sta facendo funzionare un po' di meglio l'economia nipponica, e quindi la banca centrale giapponese, che ha già fatto una politica super espansiva, ha deciso di aspettare, di mettersi in una posizione attendista.
Ma uno yen così alto può produrre come effetto concreto
una
spirale inflattiva del sushi al dettaglio?
No, assolutamente no. Può produrre anche perché, come noto, il sushi, la materia prima, non arriva dal Giappone ma dai mari mediterranei, quindi quel rischio non c'è. In realtà
quindi è solo il sushi a chilometro zero quello che rischia di impennarsi, quello che arriva proprio dal mar del Giappone.
No, perché quello che rischia quello che rischia di avere qualche problema è ovviamente sono proprio quelle esportazioni che trainano il Giappone, perché ovviamente con un super yen le esportazioni vengono frenate soprattutto verso il mercato americano e in parte anche verso l'Europa continentale.
A proposito di numeri e di risultati, ci teneva tantissimo a segnalarci anche la trimestrale dell'Eni.
No, non è che ci tenevo tantissimo.
Me l'ha messa qua, ma ha scritto proprio conti trimestrali anche col grassetto, come dire.
No, perché è una notizia di stamattina anche questa. L'Eni, nonostante le sue roboanti dichiarazioni, comunque chiude ancora in rosso. Il primo trimestre 790 milioni di perdita. L'amministratore delegato De Scalzi fa mostra, come dire, di sicurezza sul fatto che la situazione nel corso dell'anno possa migliorare nei prossimi trimestri, anche per effetto della risalita del petrolio, ma tant'è, la perdita dell'Eni è quasi il doppio se paragonata per esempio con quella di British Petroleum o Beyond Petroleum, come si aveva scelto di chiamarsi, che invece due giorni fa aveva annunciato una perdita sempre per l'andamento del mercato di circa la metà, 450 milioni, ma di dollari, non di euro.
Invece il prezzo del petrolio al barile è sorprendentemente salito, ha quasi raggiunto i $50. Non avevano fatto mica il vertice che poi è fallito per riportare sul prezzo del petrolio?
Sì, beh, c'è un recupero sicuramente del prezzo del petrolio, ma bisogna capire quanto questo recupero è legato alle questioni finanziarie e alla speculazione di cui parleremo tra poco, in particolare quella cinese. Comunque non è proprio a 50, per il momento sta viaggiando tra 45 e 48 a seconda del tipo di petrolio, come dicevamo la scorsa settimana, se è quello più buono viaggia intorno a 48 il Brent, e quello invece il WTI, quello americano, a $45,98 al barile. Comunque si tratta di una crescita molto consistente, così come era crollato intorno ai $30, adesso è risalito a 45, quindi il quasi 60% di incremento non è una cosa da poco da questo punto di vista, a dimostrazione che comunque ci sono queste variazioni, questi spostamenti che sono fortemente condizionati dall'andamento della speculazione finanziaria.
Parlava di speculazioni che arrivano dalla Cina e la bolla della settimana segnalata dal professor Di Stefano, la bolla speculativa sulle commodities.
No, non l'ho segnalata solo io.
Anche gli One Direction ne hanno scritto su
forse
Twitter.
Anche gli One Direction su Twitter ne hanno scritto, sicuramente ne ha scritto parecchio la stampa finanziaria e in particolare il Financial Times, addirittura evidenziando che la Cina ha deciso di mettere un freno all'eccesso di speculazione sulle materie prime dopo 2 settimane di intense contrattazioni che avevano fatto ipotizzare una bolla appunto sul comparto. È intervenuta mettendo dei tetti e un controllo abbastanza rigido alle compravendite, in particolare è stato fermato la compravendita del mercato del ferro, dove il giro di scambio in un solo giorno della scorsa settimana aveva superato in termini di volume l'ammontare complessivo su tutti i titoli quotati nelle borse di Shanghai e Shenzhen. A scatenare queste operazioni speculative sarebbe stata la stessa strategia espansiva sul credito condotta dal governo, una sorta di quantitative easing nella versione cinese per frenare le preoccupazioni e i rischi di crollo dell'economia asiatica, e il primo effetto è stato appunto questo riversamento di renminbi sulla speculazione nel comparto appunto delle materie prime, non solo del petrolio ma appunto anche di molti semilavorati e materiali ferrosi che sono sulla carta erano una delle principali fonti di approvvigionamento per il sistema economico cinese.
Leggo dalla scaletta che mi ha presentato questa mattina, il nucleare presenta il conto. La prima domanda è a chi, la seconda domanda è con fattura sì o no, la terza domanda è perché, di che conto si tratta?
Ebbene, si tratta di conti molto pesanti che sono stati presentati in particolare da EDF, Electricité de France, diciamo il corrispettivo della nostra vecchia Enel, perché EDF, lo dicevamo già un paio di settimane fa, è stata costretta proprio dal buco prodotto dal nucleare, in particolare dal nucleare che è stato acquistato nel Regno Unito, cioè dalle attività nucleari acquistate nel Regno Unito, è stata costretta a un aumento di capitale monstro, 4 miliardi entro la fine del 2016 per appunto contrastare il disastro economico prodotto dal nucleare britannico, ma anche per mettere qualche paletto a quello che a tutti gli effetti sembra allinearsi come uno dei maggiori oneri finanziari che una società deve sostenere, e quindi senza l'aiuto dello Stato francese sarebbe già di fatto collassata. Per dare un termine di paragone, il titolo appena dopo l'annuncio è crollato del 50%, sono previsti ulteriori 3.350 tagli ai posti di lavoro, ma tutto questo non permette comunque di risolvere il problema, perché questo aumento di capitale verrà sottoscritto all'85% dallo Stato francese, che dovrà quindi mettere in EDF per i problemi legati al nucleare ben 3 miliardi di euro. E un po' nella stessa situazione si trovano le multi utilities tedesche, perché è venuto fuori mercoledì dalla commissione governativa la stima sui costi che RWE e ON, le due principali utilities, ma poi anche le altre, dovranno sostenere per la questione del decommissioning almeno parziale delle centrali nucleari, che come noto la Germania ha deciso di chiudere definitivamente, e anche qui i conti sono astronomici. Si parla di 23,3 miliardi di euro solo per la gestione delle scorie nucleari delle centrali tedesche.
Sa che ci sono delle mattine che veramente mi rimbambisce di remimbi, commodities, multi-utilities, decommissioning, come se Hulk Hogan mi prendesse la crapa e me la sbattesse contro la parete.
Che cosa devo fare?
No, nulla.
Parliamo di gossip.
No, glielo segnalavo. No, l'unica cosa che ho capito di tutto quello che ha detto stamattina è stato One Direction. Sul resto ho fatto elegantemente surf, sorridendo in modo impeccabile da Galateo. Visto che abbiamo ancora un minuto prima della chiusura della prima parte, tra l'altro segnalo che ritorna oggi il professor Alessandro Santoro. Abbiamo perso 8 punti di share senza Santoro la settimana scorsa. Ma questa volta è tornato, era in viaggio a Londra, di nuovo sarà con noi per Fisco for Dummies in apertura di seconda parte. Dicevo, per chiudere questa prima parte, facciamo quello che è quasi un trailer di una seconda parte in gran parte dedicata anche al mondo dell'auto, perché il governo tedesco ha deciso di mettere 1,4 miliardi a sostegno dell'auto elettrica.
Sì, il primo piano è 1,4 miliardi di euro in incentivi e in infrastrutture per sostenere la vendita di auto elettriche. Un cittadino tedesco che sceglierà di acquistare un'auto elettrica riceverà un bonus da 4.000 euro in contanti e di 3.000 euro se sceglierà invece un plug-in ibrido, e questi sono i due assi principali di un mega piano di finanziamento che la Germania vuole per raggiungere già entro il 2020 un milione di vetture elettriche su strada.
Il pulmino elettrico per andare in tournée con Andy and the Dieselgate lo fanno o solamente auto
lo
di
fanno,
piccola?
Lo fanno
anche
fanno,
quello?
Sicuramente.
Molto bene, questo è importante. Ci separiamo per un attimo, stacco pubblicitario, poi torniamo con la seconda parte del giorno delle locuste. Quasi 4 dopo le 9 comincia la seconda parte del giorno delle locuste. Drive the Cars, se li ricorda, prof?
Assolutamente no,
anche perché non fanno parte del territorio delle boy band che lei ultimamente frequenta, e poi loro arrivano dai lontani anni 80. La vedo un po' preoccupato, professor Di Stefano. È preoccupato anche lei per la magrezza eccessiva di Angelina Jolie?
No, assolutamente.
Perché
no.
C'era la Ghidini stamattina, nel backstage della trasmissione, la sentivo in redazione che discuteva con Alessandro Principe della magrezza di Angelina Jolie, perché poi tutti i giornalisti si danno un tono e una postura quando vengono in onda, ma nel backstage si concentra. La conosce comunque almeno Angelina Jolie?
Sì, ma non il problema
è magra.
Della magrezza non me lo sono mai posto.
No, vabbè, è magra, pubblicato le foto, come mai?
Mi spiace tanto.
Come mai così magra?
Come mai?
Le piace comunque una bella donna.
È troppo magra. Che te l'ha detto tu?
È troppo magra. Dovesse scegliere se passare un weekend con Stiglitz o con Angelina Jolie, lei sceglierebbe
Stiglitz
naturalmente.
Con dubbio.
Con in sottofondo la musica dei Cars, Drive, lei e Stiglitz davanti al mare. Che meraviglia. Professor Santoro, so che lei farebbe una scelta diversa. Buongiorno.
Buongiorno. Sì, però siccome mia moglie magari sente
meglio Stiglitz.
Diciamo Angelina Jolie old version. Però adesso è veramente troppo magra.
Vede che sa tutto Santoro di quanto è magra.
Non avevo dubbi.
Buongiorno professor Santoro, ci ha fatto perdere 8 punti di share settimana scorsa con la sua assenza, ma oggi è tornato con Fisco for Dummies e oggi vuole parlarci di fisco americano, sfatando un po' di miti, tan, uno via l'altro.
Sì, perché sono abbastanza convinto che gli ascoltatori di Radio Popolare abbiano sentito più volte l'affermazione secondo cui negli Stati Uniti non c'è evasione, e di solito si dice non c'è evasione negli Stati Uniti perché le pene sono severissime, oppure perché si possono detrarre tutte le spese, da quelle dell'idraulico a quelle del falegname, e quindi tutti hanno interesse a chiedere la fattura e non c'è evasione.
E invece?
Allora, si tratta di assolutamente di miti, sono miti queste argomentazioni secondo cui le pene negli Stati Uniti sarebbero particolarmente severe, finiscono in carcere tutti gli evasori. Non è affatto vero che negli Stati Uniti si possono detrarre dalle imposte personali tutte le spese che si sostengono, semplicemente c'è un sistema di detrazione delle spese abbastanza simile al nostro, ma che ha delle modalità di applicazione diverse. E soprattutto la notizia, la conferma, perché era una notizia che già si sapeva, insomma, la conferma di questi giorni è che non è affatto vero che negli Stati Uniti non esiste evasione, perché l'IRS, che sarebbe l'Internal Revenue Service, corrispondente della nostra agenzia delle entrate, ha appena pubblicato i dati, la stima aggiornata, anche se in realtà è riferita ancora al 2010, del cosiddetto tax gap, quindi una grandezza che approssima in qualche modo l'evasione fiscale negli Stati Uniti, che raggiunge la bella cifra di 460 miliardi di dollari.
Quindi la mia ipotesi di trasferirmi a Miami per pagare meno tasse posso tranquillamente accantonarla?
No, nel senso, potrebbe anche considerarla, diciamo, come modalità di pagamento di meno tasse, nel senso che anche gli americani evadono, questo è il messaggio di fondo di questa ricerca. E tra l'altro la cosa interessante, questa cifra corrisponde più o meno al 20% del potenziale gettito, quindi un 20% del gettito potenziale, secondo le stime dell'IRS, viene perso. La cosa interessante è che c'è una differenziazione tra categorie che ovviamente mi viene da dire del tutto analoga a quella italiana, e cioè i lavoratori dipendenti che hanno un sostituto d'imposta praticamente non evadono, i small businesses, quindi diciamo le piccole imprese, arrivano ad evadere il 63% del loro reddito,
ripeto,
il 63%. Quindi mi pare che anche questi dati, insieme ad altri che sono riferiti ad altri paesi, anche questi mitizzati come paesi dove l'evasione non esiste, come per esempio i paesi nordici, anche questi dati confermano che il problema dell'evasione non è certamente un problema solo italiano, e che non esistono paesi dove l'evasione non esiste. Non voglio dire mal comune mezzo gaudio, ovviamente.
Per carità, ci mancherebbe.
Il problema lo dobbiamo affrontare. Però ecco, mi sembra giusto ogni tanto sfatare qualche mito, perché altrimenti si autoalimentano, entrano nella discussione e ci distolgono da ciò di cui invece dobbiamo veramente parlare.
Quindi anche gli americani evadono, anche negli Stati Uniti il fisco è severo, e una delle ipotesi che stanno emergendo in alcuni tabloid vicini a Libero e al Giornale è che Prince potrebbe essere stato ucciso dal fisco, come accade anche da noi a tanti imprenditori che sono vessati continuamente dalle tasse. Il professor Di Stefano voleva chiederle qualcosa, secondo me.
No, volevo chiedere al professor Santoro se si poteva fare un termine di paragone di questo mancato gettito rispetto alle stime italiane, cioè negli Stati Uniti circa il 20%, e quindi rispetto all'Italia
sicuramente da noi di più, cioè noi questo tax gap, adesso in realtà ecco, questa domanda mi consente di sottolineare anche un'altra differenza tra Italia e Stati Uniti che va a nostro vantaggio, cioè mentre loro hanno pubblicato la stima del tax gap relativa al 2010, da noi l'Agenzia delle Entrate ha appena pubblicato quella relativa al 2013.
Quindi molto più aggiornata.
Esatto, almeno in questo campo la nostra amministrazione è più efficiente. Noi abbiamo in termini relativi una percentuale di tax gap che sta tra il 25 e il 30%, quindi sicuramente superiore rispetto a quella statunitense, però superiore in una misura che forse è inferiore, scusate il bisticcio di parole, rispetto a quanto molti pensano, perché ripeto, si sente spesso
dal 20
dire,
al 30 non è la stessa cosa che dal 10 al 30, insomma.
Esattamente, infatti non è la stessa cosa. Abbiamo un problema più grave degli altri paesi, Stati Uniti compresi, ma questo è noto e non va dimenticato, però appunto anche paesi spesso additati ad esempio il problema ce l'hanno, e ripeto, molto legato alla struttura del sistema fiscale, là dove non c'è un sostituto d'imposta, là dove il reddito è sostanzialmente autodichiarato, come nel caso appunto delle piccole imprese, l'evasione è molto alta, come accade da noi. Tanto è che a seguito della presentazione di questo rapporto, l'IRS ha in qualche modo suggerito di applicare delle imposte, delle ritenute di imposta su questi small businesses, e ovviamente la proposta ha destato molte polemiche, nel senso che sostanzialmente coloro che danno lavoro a lavoratori autonomi, artigiani e piccole imprese, quindi imprese più grandi, dovrebbero fare da sostituti di imposta anche nei confronti di questi soggetti, un po' come avviene con i loro lavoratori dipendenti.
Chiarissimo, chiarissimo. Vanno sottolineate a questo punto altre perlomeno due differenze importanti tra l'Italia e gli Stati Uniti. La prima è che da noi si mangia molto meglio, la seconda è che loro giocano meglio a basket, la terza è che Obama parla un inglese infinitamente migliore di quello di Renzi.
Però Renzi parla molto meglio l'italiano e a calcio giochiamo meglio noi. Anzi, forse su questa non sono molto sicuro dell'ultima che ho detto.
Ecco, infatti, su questo valutiamo alla prossima tornata dei mondiali. Professor Santoro, grazie. Lei Cars se li ricordava invece?
Certamente, mi ricordo anche vagamente il video, qualcosa, sì, nella mia memoria. È passato tanto tempo, ma insomma la canzone sicuramente me la ricordavo.
Sì, gli anni 80 sono un po' gli anni 60 di una volta per noi. Professor Santoro, grazie. Arrivederci.
Arrivederci.
Buona giornata. Allora, salutato il ritorno del professor Santoro, torniamo a ciò di cui stavamo parlando. Ci eravamo lasciati sui sostegni all'auto elettrica da parte del governo tedesco e potrebbe esserci un nesso con gli ulteriori sviluppi del caso Dieselgate. Oggi ne parla anche il Fatto Quotidiano in prima pagina, perché i giudici tedeschi starebbero facendo muro sul Dieselgate. In che senso?
Ma secondo l'apertura,
non come
titolo,
gli austriaci
in prima,
Brennero, siamo nella metafora.
No, siamo nella metafora, ma la sostanza sarebbe comunque quella, perché secondo il Fatto Quotidiano, che pubblica oggi un servizio con richiamo in prima pagina di Ferruccio Sansa, ci sarebbe una scarsissima collaborazione in sede di Eurojust, l'agenzia dell'Unione Europea che ha gli uffici all'AIA e che ha tra i suoi compiti la cooperazione delle autorità giudiziarie dei diversi paesi. C'è stato un incontro con 18 pubblici ministeri di tutta Europa che hanno aperto fascicoli sul colosso tedesco, e chi era presente ha raccontato di una riunione molto tesa, al di là delle cortesie imposte dai ruoli e della sede, perché alla richiesta rivolta alla Germania di poter accedere agli atti in possesso della magistratura tedesca c'è stato un sostanziale muro di gomma e non sarebbe stato fornito disponibilità a mettere sul tavolo gli elementi raccolti nelle diverse perquisizioni che sono state fatte dalle autorità tedesche, sia dal Ministero dei trasporti sia delle autorità giudiziarie in senso stretto, che come noto anche in Germania hanno aperto diverse inchieste sulla vicenda Dieselgate.
Se caso Dieselgate ha occupato per settimane le prime pagine dei giornali, oggi si fa ugualmente della memoria storica invece in casa Mitsubishi, dove avrebbero falsato i test da 25 anni a questa parte.
Sì, in realtà da quello che sta emergendo c'è anche un ampissimo servizio del Financial Times che ha ricostruito l'andamento della situazione a livello internazionale, sostenendo che non c'è praticamente casa automobilistica che non abbia qualche problema diretto o indiretto con la questione dei limiti. Quello di Mitsubishi è forse un po' più grave, perché appunto secondo le notizie che sono emerse dal Giappone e le ammissioni della stessa casa automobilistica, sin dal 1991, cioè quindi da 25 anni, vengono svolte prove inadeguate sui modelli della casa automobilistica. Però la dichiarazione, come spesso accade con i manager asiatici di Tetsuro Aikawa è stata una dichiarazione molto poco trasparente, nel senso che il presidente di Mitsubishi ha detto: i clienti hanno comprato le nostre auto basandosi su dati non corretti riguardo i consumi di carburante, non posso fare altro che chiedere scusa, come fanno sempre appunto i manager nipponici e asiatici. Ma poi non è stato spiegato di quale scarsa o falsa informazione si tratterebbe, quindi se banalmente solo di problemi legati ai consumi, e i consumi di carburante poi vuol dire anche ovviamente emissioni, oppure anche relativamente alle prestazioni degli stessi della stessa motorizzazione. Comunque Mitsubishi ha fatto sapere di aver formato una squadra di 3 inquirenti indipendenti per indagare su queste irregolarità, che appunto risalgono addirittura al 1991, e la squadra si affiancherà alla task force che sta predisponendo il Ministero dei Trasporti per allargare l'indagine sui test relativi alle vetture.
Mitsubishi?
Non lo so.
Se la ricorda?
No.
Non se la ricorda?
No.
Mitsubishi mi stupisci.
Ah, mi stupisci.
Ah, vede, no, che se la ricorda.
No, me la ricordavo assolutamente.
Tartufon se lo ricorda? No, non può non ricordarsi.
Oddio, qual è?
Mesa mia, vu e a mua ua.
No, non me lo
ma
ricordo.
Ma dai, vabbè.
Ho detto 3 volte che faccio pulizia delle scatole, delle caselle.
Ok, e si chiama decadimento neuronale.
Esatto.
Un'altra cosa ha a che fare con l'età. Caro il mio professor Di Stefano, ma restiamo sull'argomento auto. Prendo una notizia dalla home page del Corriere della Sera, dove c'è stata la super multa per il milionario arabo, un playboy saudita che ha lasciato le sue supercar dorate per ore davanti a un ristorante mentre cenava con gli amici. Tra l'altro la notizia che troviamo impaginata tra il cane con 2 teste e la super ape che estrae un chiodo dalla parete.
Vabbè.
A proposito di cani, ci sono anche, e ci riporta sul tema finanziario, Paris Hilton, che ha speso 375.000 euro per la casa dei cani. Torniamo alle auto, perché ci sono gli scandali legati alle emissioni, ma c'è anche quella che alcuni investigatori hanno già chiamato la truffa del secolo. Ce n'è sempre una, i truffa del secolo. Questa è in Francia ed è una truffa sulla compravendita dei prodotti finanziari legati alle quote di CO2.
Sì, è una mega inchiesta che è in corso in Francia, che ha portato l'anno scorso all'arresto di una figura imprenditoriale in Italia molto nota, ma solo per il gossip. Stiamo parlando dell'imprenditore franco-israeliano Arnaud Miran, l'ex marito compagno della modella Claudia Galanti. Era stato arrestato nel maggio dello scorso anno e in Italia non è mai trapelata nessuna informazione precisa sull'oggetto specifico dell'inchiesta che aveva portato appunto al suo arresto, e adesso che si arriva al processo, perché sta per iniziare il processo, vengono fuori molti elementi di questa che è, almeno secondo Mediapart, il sito francese di investigazione giornalistica, è una delle più grandi truffe mai perpetrate in Francia. È una truffa sulla compravendita di quote CO2, quote inesistenti, con relativa frode al fisco francese. Ne abbiamo visto qualcosa di molto simile anche in Italia nel corso degli anni, ma ovviamente il protagonista e il giro d'affari che è al centro di questa inchiesta è molto più grosso, e appunto anche il protagonista porta molto più facilmente i riflettori della stampa, anche della stampa francese. Arnaud Miran è sospettato appunto di frode, di riciclaggio e anche di aver avuto un ruolo di complicità in un omicidio che di cui sarebbe stato vittima uno dei protagonisti della truffa, che è una truffa in corso da almeno una decina d'anni sul suolo francese, e che è una truffa molto interessante perché riguarda appunto i prodotti finanziari legati alle emissioni di anidride carbonica.
Truffe, sangue, omicidi, sembra quasi una puntata di Twin Peaks. Dopodiché lei si propone normalmente con la propensione erotica di un minerale, ma alla fine la conosce la modella Claudia Galanti. Non la conoscevo nemmeno io. Chi è la modella Claudia Galanti?
Ma no, è una di quelle che sta sempre nelle cronache.
Ma va?
Sì, quelle.
Ah, la conosce. La conosce per quello, perché sta nelle cronache?
No, perché avevo visto che c'era questa splendida notizia, ma non si capiva mai qual era l'origine. Adesso,
quando ha detto splendida, pensavo, ma che dice splendida fanciulla, invece no, la splendida, splendida notizia. Chiariamo immediatamente. Senta, professor Di Stefano, restiamo ancora per un attimo, mancano pochi minuti, nel mondo auto, perché è pronto l'accordo tra Uber, Google, Volvo e Ford per l'auto.
Questa è molto interessante.
Per l'auto che guida da sola. Adesso stanno anche progettando il pensionato che guida senza cappello, ma quello in una fase 2.
Beh, questa è un'alleanza veramente notevole, perché ci sono assieme Google, Ford, Uber, la rivale di Uber Lyft, la Volvo controllata dalla cinese Geely, ma presto potrebbero aggiungersi altre macchine, altri marchi del settore. L'alleanza è stata battezzata Self Driving Coalition for Safer Streets, perché appunto l'obiettivo è soprattutto quello di costruire il profilo normativo per le auto senza guidatore, perché ovviamente siamo in una situazione di assoluta novità e non esiste un profilo di normazione e di regole per questo comparto. I 5 gruppi si preparano a fare lobby per lanciare un mercato sul mercato appunto le vetture che secondo le prime stime potrebbero arrivare già all'inizio dell'anno prossimo, e ci sarà anche un mega forum pubblico dedicato a questo tema, ovviamente alla Stanford University, che ha investito molto su queste tematiche e sulla connessione tra l'high tech californiano e le nuove vetture elettriche. Per cercare di stare dietro a questo fenomeno, anche Marchionne nell'ultima settimana, negli ultimi 10 giorni, dopo aver beccato un ennesimo no grazie molto secco da parte dei vertici e degli azionisti di General Motors, è tornato all'attacco preannunciando favolosi accordi nella Silicon Valley per l'auto senza guidatore del gruppo FCA, ma per ora non si è visto nulla, e forse il massimo che potrebbe riuscire a fare Marchionne è entrare dentro questa alleanza già costituita.
Pensavo di coglierla in castagna e sono andato su Google a vedere se esisteva la parola normazione. Esiste davvero? Bravo, bravo. Non pensavo, pensavo su una roba tipo petaloso, normazione invece c'era. Ma restiamo su Apple, perché l'altro soggetto che sta lavorando all'auto che guida da sola è proprio Apple. Apple che per la prima volta ha visto calare gli utili, mentre contestualmente stanno volando quelli di Facebook, di Amazon. C'è il boom degli smartphone cinesi, maledetta concorrenza.
Sì, il motivo principale è che appunto è dal mercato asiatico che c'è stata il calo delle vendite dell'iPhone. Il mercato asiatico perché è stato invaso appunto dagli smartphone che arrivano, due outsider che arrivano dalla Cina, per la precisione Oppo e Vivo, che hanno preso il posto di Lenovo e di Xiaomi. Questi due sono nuovissimi marchi cinesi che hanno conquistato una discreta fetta di mercato, mettendo in difficoltà anche il concorrente storico di Apple, che è la Samsung, e che ha visto anch'essa una contrazione delle vendite. Apple appunto che ha annunciato appunto nella trimestrale di aver per la prima volta registrato i ricavi in calo dal 2003, era la prima volta che accadeva che sia i ricavi sia i profitti fossero in flessione, ma pochi credono che per ora ci siano rischi per il gigante di Cupertino, anche perché rimane una disponibilità economico-finanziaria per la Apple gigantesca, che gli permette di fare grandi investimenti sia sui telefoni sia appunto su nuove applicazioni come la famosa auto senza guidatore, l'Apple Car.
Il problema sottolineato dagli analisti è che Apple da tempo non innova più, gli ultimi prodotti sono stati appunto l'iPhone, l'iPad e ancora prima l'iPod, e quindi qualcuno comincia a tratteggiarla come l'IBM del futuro. Staremo a vedere. Noi non abbiamo altro futuro per questa giornata per questa puntata del giorno delle locuste, perché siamo già arrivati alle 9:27 minuti. Tra poco GR, microfono aperto. Caro il mio professore, la saluto. Come va la tendinite? La vedo sofferente.
È un po' fastidiosa.
Sai che ci sono anche delle ipotesi che parlano di tendinite a proposito di Prince?
Ah sì?
Fulminante.
Grazie, sei sempre rassicurante.
No. Ma no, era per darle
per darmi un ottimo fine settimana.
Ma no, stia tranquillo.
Va bene, ci vediamo la prossima settimana e a quell'epoca avremo la pubblicazione dei file dei Panama Papers.
Amo.
Sì, 200.000, i dati di 200.000 società offshore, il consorzio ha detto che li pubblica il 9 maggio.
Tranquilli, ve li legge tutti 200.000 nella prossima puntata. Arrivederci.
Arrivederci.